File 18, pagina 156. Ho visto piangere una mamma. Questo episodio accadde molti anni or sono, nei primi tempi, in cui ero nella mia nuova veste di preparatore di necroscopia. Sì, perché prima ero un buon infermiere, almeno così dicevano tutti, e penso che sia stato vero. Avevo intrapreso ed eseguivo le mie mansioni infermieristiche non come una professione o un mestiere, da cui unico scopo mi doveva derivare uno stipendio, ma lo seguivo con vera abnegazione e sensibilità. Ricordo sempre in special modo una lezione infermieristica dell'esimio professor Angelo Braga, in cui diceva: «Infermieri, il vostro lavoro non è un mestiere, il vostro lavoro è una missione». Ne avevo fatto tesoro perché tale era per me, una missione. Poi, per certe incompatibilità e ingiustizie subite, mi trovo relegato volontariamente, dove sono rimasto fino a pochi mesi or sono, per il raggiungimento della pensione in necroscopia. Sento suonare il campanello d'entrata del reparto e vado ad aprire. Mi si presentano un uomo e una donna. «Possiamo vedere il nostro bambino», mi dice la donna. «Li faccio attendere qualche minuto e nel frattempo glielo preparo. Riapro con la preghiera di una visita breve. Mi ringraziano entrambi. Io esco». Dopo poco sento piangere parlare. Poi non si sente più il pianto. Soltanto parlare, il parlare di una voce sola. Incuriosito rientro. Il papà dal morticino piangeva silenziosamente vicino a una finestra. La madre era abbracciata al bambino e sembrava cullarlo, anzi direi che volesse svegliarlo, e gli parlava: «Su, caro, apri gli occhi, sono la tua mamma, non fare così, rispondimi. Guarda, c'è anche il papà. Tesoro, apri gli occhi, su, guarda chi c'è qui». Si fermava e riprendeva subito: «Non è vero che sei morto, rispondimi, non comprendi quanto male mi fai». Dopo parecchio tempo che parlava, anche con parole incomprensibili, si rivolse a me: «Ma lei non dice nulla? Per favore, mi aiuti, aiuti il mio bambino». Io purtroppo non sapevo dire nulla, soltanto venivano le lacrime anche a me. «Su, tesoro, non farmi soffrire, rispondimi», e scrollava il bambino. Non gridava, non piangeva, non era in preda ad isterismo, ma parlava continuamente con suo figlio. Suo marito cercava di farla uscire un momento, ma lei lo guardava con i suoi occhioni meravigliati e lucidi. Lucidi che sembravano invocare comprensione e nel medesimo tempo facevano comprendere meraviglia per l'idea di abbandonare il bambino. Ma come? Doveva uscire e lasciare solo suo figlio? Così diceva. Quella di suo marito era una preghiera inutile. Lo comprendevo e infatti, con una calma inimmaginabile, rivolgendosi al marito: «Ti prego, esci tu, lasciami sola, gli devo chiedere una cosa. Oh, ma tu non sai, non puoi comprendere. Ti prego, vai fuori, poi ti chiamerò, vai, caro. Comprendo quanto è grande il tuo dolore ed è per questo che ti prego di uscire un momento». Per suo marito, e non lo nego, anche per me, tutto quel fiume di parole era veramente una cosa straziante. Continuava a baciare e stringere suo figlio, gli baciava i piedini gelidi, a me venivano i brividi. «Su, caro, non essere in collera con la tua mamma, rispondimi. Avevi ragione quel giorno che piangevi, perché ti faceva male la pancina. Sì, tesoro, avevi ragione, e io invece non sono stata una buona mamma, ti ho sculacciato. Perdonami, caro, come vorrei punire le mie mani che sono state tanto cattive e ti hanno fatto piangere. Amorino caro, avevi ragione a piangere, e quando in piazza della Ghiaia volevi il meccano, sono stata cattiva, non te l'ho comprato. Perdonami, caro, ma avevo tante spese da fare per te e il papà. Oh, caro, non sono bugiarda, forse ci poteva stare anche il meccano. Sì, ti piaceva tanto, sono stata cattiva. Perdonami, amore mio, sì, lo so che sei tanto buono e mi hai perdonato. Era veramente straziante il sentire e anche vedere, perché non c'era niente di esaltato in quelle parole dette quasi con calma. Parlavano soltanto, o meglio, noi sentivamo solo lei, la mamma. Ma chi mi dice che lui, il figlio, non rispondesse e che soltanto lei, la mamma, l'udisse? Ma che, forse non sto impazzendo anch'io ad avere simili idee? Non si poteva resistere, piano piano, piangendo disperatamente, suo marito esce. Io, con le lacrime che mi scendono dalle gote e un gran nodo che mi stringe la gola, mi ritiro nella stanzetta vicino. Non ci resisto molto. Dopo 10 minuti devo ritornare. Voglio sentire, lo so che non è bello. Dovrei lasciarli soli, nella loro innocente intimità. Ma non do fastidio. Essi sarebbero soli anche se ci fosse un reggimento di gente. Ritorno, so che mi farà male al cuore, ma devo ritornarci, devo sentire. E subito è nuovamente penoso. Sì, caro Odo, non volevi andare a letto, solo volevi la tua mamma. Non eri capriccioso, sei sempre stato buono, volevi tanto bene la tua mammina. Quando non volevi mangiare la minestra, la colpa era mia, se era salata e facevi bene a non mangiarla. E poi, da poco tempo, ti avevo dato il panino. Oh, lo ricordo bene. Caro, la colpa è sempre stata mia, non sono stata una buona mamma. Come si poteva restare insensibili ad udire simili parole? Ora piangevo più io che lei, anzi lei non piangeva affatto. Era affranta, sfinita per tutte le colpe di cui si accusava, ma nel frattempo cercava di alleviare lei stessa le sue pene e ripeteva: «Ti ricordi il Natale dell'anno scorso? Volevi l'albero e te l'ho comperato. Era tanto bello, con le lampadine accese. Ricordi come ti ho sgridato perché avevi fatto cadere la stella che stava in alto alla pianta? Ma la colpa era mia, perché non l'avevo attaccata bene. Ti sgridavo, anche perché volevi sempre accendere e spegnere, ma avevi ragione tu. Era più bello vedere quegli sprazzi di luce». Povera donna, di tutte le cose si sentiva lei stessa responsabile, ed ora parlava anche di Santa Lucia e rienumerava un'infinità di giocattoli che ora non poteva più regalargli. La visita doveva essere breve, ma chi aveva il coraggio di separare quella madre da suo figlio? Certo, pensavo, sarebbe stato un bene allontanarla. E così uscii e ne parlai a suo marito. È meglio, gli dissi, che riporti a casa sua moglie. L'intimità familiare e gli altri figli sapranno consolarla. Così cercai di convincerlo ad aiutarmi. È ancora più terribile, risponde lui. Lo stare in casa è troppo vuota. Questo era l'unico nostro figlio. E si mette a piangere ancora. Quale via d'uscita poteva esserci per calmare quelle due povere anime in pena? Non sapevo cosa fare né cosa dire. Pensavo soltanto che la mia nuova missione non era fatta per me. Certamente non avrei resistito a simili scene che purtroppo si sarebbero ripetute quasi giornalmente. Pensavo anche quanto è ingiusta la vita, quanta cattiveria esiste e regna nell'umanità, con invidia, sgamberie, odio e tutte le brutture di cui ci nutriamo ancora più che di pane. Oh, come vorrei che tutti, dico tutti, uomini e donne, vecchi e bambini, regnanti, capi di governo e uomini politici potessero essere qui in questo momento e farsi un concetto di cosa è la vita. La vita e la morte. Allora sì che al mondo ci sarebbe molta più bontà. Ecco perché obbligherei tutti indistintamente a passare almeno una settimana qui con me. Sono certo che sarebbe una lezione che difficilmente si dimenticherebbe e ci sarebbe molta più giustizia. Prendo sotto braccio quel padre in pena e gli dico: lei è un uomo, non deve comportarsi così. Non è questo il modo che può aiutare sua moglie. È un momento della vostra vita che è terribile e potrebbe essere una svolta pericolosa per entrambi. Lei deve fare coraggio a sua moglie. Prima di tutto la deve portare a casa e farle sentire che non è rimasta sola, che ha lei, suo marito. Quasi quasi mi abbraccia e mi ringrazia. Gli dico di attendere un momento, che avviserò la signora che è ora di chiudere. Entro e mi avvicino. Finalmente non parla più, alza la testa e mi guarda. Mi fa accenno di tacere. Ora ho paura. Preferirei che parlasse ancora con suo figlio. Quel suo sguardo mi mette i brividi. Non so più cosa dire. Poi mi faccio coraggio e dico: signora, e le ripeto ciò che ho detto prima a suo marito. Non deve comportarsi così. È una donna, deve essere forte. Guardi suo marito, egli soffre almeno quanto lei, ma lui è ancora più pericoloso. Spetta a lei, signora, in questo doloroso frangente, sostenerlo, dargli coraggio. Lei, che è la regina della casa, deve far sentire il calore del focolare a questo uomo, che si trova una svolta pericolosissima della sua vita. Egli sente ancora di più di lei la mancanza del suo figliolo. Deve dar prova di essere una donna forte. Prenda suo marito e lo porti a casa. Altro non so dire. Essa china la testa sul suo bambino, lo guarda, lo bacia e si alza. Mi dà la mano ed esce. Prende sotto braccio suo marito e si incamminano abbracciati lungo il viale. Ho ancora quel maledetto nodo che mi stringe la gola e ripenso: saprò resistere? Se questa mamma dovesse leggere queste righe, la prego di perdonarmi se mi sono intromesso nella sua intimità familiare o se ho rinnovato un suo grande dolore. Ma forse rinnovato no, perché il suo dolore non può cambiare mai, mai, mai. Avrà forse dimenticato le frasi precise dette da lei stessa sul corpicino di suo figlio? Forse non le ha mai ricordate, ma io invece non le dimenticherò mai più. Spero che essa abbia un buon ricordo di me e che le mie parole abbiano contribuito a far proseguire la loro vita con rinnovato coraggio, serenità e speranza. Sono contento di aver dimenticato il nome di quella mamma, perché penso che quella donna rappresenti tutte le mamme. Scrivo questo mio ricordo dopo tanti anni passati in necroscopia. Credo che chi mi abbia dato la forza di rimanere sia stata proprio questa mamma. Ho sempre pensato di aver fatto allora un po' di bene e credo di aver continuato in tutti questi anni. La mia missione ospedaliera è terminata. Vado in pensione. Non so con quale merito o demerito mi tenga in considerazione l'amministrazione ospedaliera, ma quel che più conta per me è la certezza di aver dato tutto il possibile delle mie capacità per il bene dell'ente e delle umane sofferenze. La mia coscienza è pienamente tranquilla e sono soddisfatto di me stesso. Spero e mi auguro di poter fare e dare ancora molto per la società e l'umanità. Provo gioia ancora tuttora quando per la strada trovo ancora gente che si congratula per la mia opera prestata nei 10 anni quando eseguivo con cosciente umanità le mansioni infermieristiche, come pure per le congratulazioni di questi ultimi 20 anni in cui ho cercato di prodigarmi nella veste di tecnico di anatomia patologica. Voglio sperare e auguro ai nuovi colleghi che eseguono qualsiasi mansione ospedaliera di poter gustare queste gioie che sto provando io a tanta distanza di tempo. Vorrei ricordare a loro che le brutture e le cattiverie si dimenticano, il bene e le affettuosità non saranno mai dimenticate. Pagina 162.